I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di un libro e di una mostra, che sono entrambi dedicati ad un'attrice di cui quest'anno si sarebbe festeggiato il 100° compleanno. Stiamo parlando di Caterina Boratto, a cui è dedicata una mostra, La donna che visse tre volte, che è ospitata presso la Galleria Angelica in Piazza Sant'Agostino, qui a Roma, fino al prossimo 8 gennaio. E anche un libro, il cui titolo è appunto Caterina Boratto, la donna che visse tre volte, scritto da sua figlia Marina Ceratto, che è nostra ospite qui in studio. Benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, dicevamo, un volume e una mostra per ricordare a 100 anni dalla sua nascita sua madre. Intanto una nascita molto particolare proprio per le coincidenze numeriche del giorno della sua nascita e dell'ora della sua nascita, perché era nata il 15 di marzo del 1915 alle 15:15.
Sì.
Ma era artefatto, era proprio vero?
Valle disse: è qualche cosa dove tutto sarà destino, destino di fare, destino di non fare, destino di disfare. Ma mia madre era molto così, era una donna che nessun posto potrebbe celebrarla meglio dell'Angelica, perché aveva, come l'avevo detto subito, questa grazia spirituale molto forte, perché l'ho sorpresa spesso inginocchiata ai piedi del letto con la preghiera. E questa immagine era per me molto precisa, di vederla pregare. Però era molto strana rispetto al suo quotidiano, insomma, perché dedicava anche molto tempo alla bellezza, era molto calma, appunto, dedicava a varie cose la sua giornata. Si alzava prestissimo, verso le 7 del mattino.
Il titolo che ha voluto dare al volume, e che appunto accompagna anche la mostra, è La donna che visse tre volte, perché in realtà sua madre si è un po' come reinventata, no? In tre fasi della sua carriera d'attrice e anche sua esistenza, sì, di donna.
Sì, la prima parte è stata molto dedicata, come voleva suo padre, ma suo padre non ha potuto seguire fino in fondo questo, perché è morto molto giovane. Era bellissimo questo nonno, è stato il grande dolore, il primo dolore, il vero dolore della sua vita, perché era legatissimo a questo padre, capace di essere sia severo che dolcissimo. Invece mia nonna era piuttosto la moglie severa, autoritaria, un po' quell'autoritario piemontese, appunto, che non dà spazio a carezze, a
dolce. E sua madre ha sofferto un po', no, di questa,
sì,
anaffettività.
Ha letto già lei.
Sì, lo leggevo. Soprattutto mi ha colpito il fatto che sua nonna, evidentemente per così evitare di suscitare sentimenti di vanità, appunto, nella figlia già bellissima, e quando riceveva dei corteggiatori le diceva: non crederai per questo d'essere bella.
Sì.
È evidente che sua madre è una delle donne più belle che siano apparse sullo schermo.
È strano, era veramente unica. Devo dire che a me, che non ero altrettanto bella, mi diceva sempre: ma tu sei bellissima, cara. Cioè aveva la tecnica diversa, perché le nonne sono sempre diverse.
Certo. Però il primo amore, insomma, il primo talento che Caterina Boratto ha espresso è quello della musica, perché aveva una bellissima voce di soprano lirico-drammatico.
Sì, bellissima, veramente. L'aveva formata con Adele Ponzano, che era una grande maestra, aveva vinto un concorso del Lehr. Mascagni era rimasto veramente, come dopo Toscanini, affascinato da questa voce. E poi lei affascinava tutti, perché ho delle lettere che non ho potuto mettere in mostra, ma ho queste lettere antichissime di persone che andavano ad ascoltarla solo per stare vicino a un angelo, e sono delle lettere un po', no, non lo so, che invidio dolcemente,
certo.
Perché è così raro che qualcuno ti scriva delle cose simili, no?
Certo, certo.
E aveva un secondo talento, suonava Chopin e Brahms come forse Arturo Benedetti Michelangeli la batteva, sì, devo dire. Ma lei aveva studiato con Rasha Lipschitz e con la Pivano, era la Pivano, la grande anglista, no?
Sì, Fernanda Pivano.
Era una sua amica, ma un po' gelosetta, pare, perché mi disse: la elogiava sempre tua madre, la Rasha Lipschitz, invece io ero nessuno confronto lei, e quindi è stata un pochino gelosa di questa grande capacità, direi musicale, ereditata dal padre.
Sì.
Ereditata dal padre.
E al cinema come approda invece?
Casuale, attraverso questa Evelina Paoli, che continuava a dire, andava a comprare, questa attrice non era molto ricca, dei pellicciotti, mia nonna aveva una pelliceria, dei colletti. Anzi, mia nonna ne aveva tenerezza. Una volta le disse: ma non me lo paghi questo colletto, Evelina, è talmente una piccola cosa, gliene faccio dono. E sentiva questa voce, dice: ma lo sa che Pavanelli sta cercando una ragazza che ha questa voce? Però io non so, magari sua figlia ha questa voce ma una Befana. Allora mamma, sentendo quello, disse: mamma, per favore apri la porta, perché dovevo ubbidire a questa madre in tutto.
Sì.
Cioè non potevo neanche andare lì e dire: no, io sono bella.
Sì. Sì,
ha
sì,
dovuto
sì,
dire:
sì,
mamma, per favore apri la porta e fammi vedere Evelina.
Certo. Ed è apparso appunto questo angelo biondo meraviglioso.
Sì. Evelina l'ha vista e immediatamente il giorno dopo doveva andare a Roma. Infatti hanno fatto 2 o 3 film insieme all'inizio, poi si sono un po' perdute.
Sì. Vivere è stato un capitolo fondamentale, il film Vivere è stato un capitolo fondamentale della carriera di sua madre. E un film,
sì, tra l'altro, molto
ricordato
sul cinema, e vedo che non la chiama giustamente diva dei telefoni bianchi, perché tutti la chiamano diva dei telefoni bianchi. Peccato che non lo sia, perché avrebbe potuto lavorare con Camerini, e invece mamma ha fatto dei melodrammi soprattutto,
sì,
con le canzoni, perché ha iniziato con Vivere, che allora andavano questi tenori, no?
Certo, infatti c'era Tito Schipa con lei, no? Nel film. Lei parlava di melodrammi perché in realtà spesso appunto nella carriera di Caterina Boratto ci sono questi titoli che adesso penso per esempio al romanzo Un giovane povero, che certo è un film successivo, o anche una versione di Misura per misura che si intitolò invece Dente per dente, no?
Sì,
sempre interpretato da sua madre. Però nel frattempo, abbastanza presto, Ruben Mamoulian, un regista appunto che aveva diretto La Garbo nella Regina Cristina, che quindi insomma era veramente un nome straordinario di Hollywood, la nota soprattutto una somiglianza con una grande diva dell'epoca, Norma Shearer.
Si assomigliava veramente tanto, è solo che era bruna Norma, e poi la troviamo più avanti quando appunto colpito lui B. Meyer da questo volto morente, che non si capisce come mai non la portano in ospedale ma la lasciano a soffrire su un divano e a sentire Tito Schipa che canta "Torna piccina mia" e fa il padre, torna dal tuo papà, una cosa che ha fatto lui B. Meyer l'ha sconvolto, perché questo russo viveva solo per sentire cantare gli attori. Anche John Crawford l'ha fatta stare anni a canto, a lezioni di canto, per farne... voleva che tutti fossero come Janet McDonald's. E quindi...
E quindi la chiama Hollywood.
Sì, sì, la chiama Hollywood. E lei è piuttosto contenta, devo dire, in quel momento di andare, perché il cinema è molto provinciale, malgrado la visita di Mamoulian, che faceva anche delle cose in Italia, credo, ed era un po' severo come personaggio. E, certo, mia madre ha detto, non mi ha detto vorrei fare un film con lei, perché l'avrei fatto subito.
Certo, certo. Ma come, quando le raccontava di Hollywood, che sguardo aveva? Come ricordava quella stagione, che durò molto
io,
poco?
Io sono andata sulle sue tracce.
Sì.
È stato tutto il contrario, una delusione dopo l'altra rispetto ai personaggi, ma perché erano tutti anziani, il suo agente, il suo meraviglioso agente che l'ha adorato, Billy Grady, era una persona che stava in ospedale con dei dubbi, una respirazione difficilissima, e quindi non era il meraviglioso irlandese che si occupava di lei dalla mattina alla sera. E poi faceva lezioni di canto, di musica, di dizione, dalla stessa insegnante, credo che si chiamasse Lillian Burs, ma non vorrei dire sbagliarmi, della Garbo, perché era la Garbo, questo mito aleggiante alla Metro, e questo mito di cui che Louis B. Mayer temeva un po'.
E lì incontra anche Francis Scott Fitzgerald, che resta abbagliato dalla bellezza di Caterina Borato.
Sì.
Le dà tra l'altro una definizione molto bella e molto poetica, vero?
Sì.
Il battello dei sogni.
Sì. In inglese è ancora più bella, The Bottle of Dreams.
Sì.
Lei non è una ragazza comune, quella che tutti desideriamo incontrare.
Sì.
Ma lui sapeva parlare molto bene. È uno scrittore sfinito. Fa questo ennesimo tentativo di lavorare a Hollywood, perché Fitzgerald ha già lavorato tanto a Hollywood, ma i grandi scrittori si trovavano malissimo in questo posto, perché per fare un copione i produttori ti mettevano vicino altri tre o quattro scrittori.
Certo.
Allora lavoravano tutti e tre o quattro e naturalmente il tuo copione perdeva l'individualità
sì.
Può avere un...
Sì, sì, di un grande scrittore, certo.
E poi magari non li facevano, li lasciavano gli anni. Quindi non sapevano di avere sotto contratto un genio
il più grande scrittore della letteratura americana, certo.
Sì.
Ma sua madre però rimane a Hollywood pochissimo tempo, perché decide, contro il consiglio di tutti coloro che appunto erano con lei lì a Hollywood, di ritornare in Italia, perché in Italia intanto era scoppiata la guerra.
Aveva questo grande amore per i fratelli, l'ha sempre avuto per la sua famiglia, questo amore infinito e paura, molta paura, perciò non ha sbagliato, perché temo che sarebbe finita, malgrado le promesse di Louis B. Mayer, in un campo di concentramento se fosse rimasta, perché molti italiani sono finiti così, no? Il fatto di essere un'attrice non so se le avrebbe dato dei privilegi, forse
sì.
Doveva sposare un americano.
Invece ritorna in Italia, riprende la sua carriera, ma presto lascia
Italia
anche quella.
Con un viaggio
avventuroso,
viene scambiata per una spia.
Per una spia dagli inglesi.
Perché con vivere lei era andata a Berlino, ci aveva sul passaporto tre o quattro timbri di Berlino, e questi inglesi dicono, ma non è possibile, lei perché ritorna in Italia senza, tra l'altro, il timbro, perché il console a Rio de Janeiro non le ha dato, non l'ha timbrato.
Ah, ho capito.
E ha avvertito Porto Spain, per cui l'hanno...
Sì.
Volevano appunto, meno male aveva il provino, purtroppo andato perduto, di Hollywood, tante fotografie, tutte andate perdute, hanno svuotato tutto, hanno portato via tutto.
Via tutto, sì. Però sua madre, una volta ritornata in Italia, prende un'altra decisione improvvisa e completamente contraria a quello che ci si poteva aspettare, cioè lascia il cinema perché incontra suo padre.
Io credo che... Ho sempre sospettato, mia madre era una donna molto segreta, che questo amico d'infanzia che l'ha sempre corteggiata negli anni, in realtà avesse scritto anche in America. Ho sempre pensato questo, che non l'ha mai abbandonata, sia quando era bambinetto, perché quando mia madre ha fatto anche la piccinina e andava a portare le pellicce a casa di questo bambino molto ricco che le offriva sempre un tè caldo, lei aveva i geloni, no? Quindi è stata una presenza molto confortante sempre nella vita di mia madre.
Nel corso della sua vita, sì. E lascia il cinema per quanti anni sua madre, una volta sposata con suo padre?
Ah, guardi, abbastanza. Lei nel 44, dopo Campo dei Fiori, lascia il cinema. 44, 54, 60...
Sì, quasi 20 anni.
62.
Poco meno di 20 anni, 18 anni. Incontra tra Via Frattina e Via del Corso Federico Fellini, che ovviamente insomma, l'aveva incontrata tanti anni prima sul set proprio di Campo dei Fiori, quando ancora Fellini non era appunto il grande maestro del cinema italiano.
Che bella signora, che bella signora. Perché aveva un cappello, le romane non portano il cappello. Rimase veramente colpito da questa donna bellissima, diventata maestosa, diventata... non aveva più nulla di... ma lui piacque moltissimo, rubò una penna da un passante, per favore devo prendere un numero di telefono, e quando mamma tornò a casa la chiamò così subito, preparati, giriamo subito,
e le regala un ruolo per cui sua madre sarebbe bastato quello perché diventasse una leggenda, in 8 e mezzo di, appunto, di Federico Fellini. Sua madre è la presenza che rimane per sempre nella memoria, anche quando appunto il ricordo del film può svanire, ma quell'immagine luminosa, meravigliosa appunto di signora misteriosa è allora, quello che perdura.
Io avevo un papà molto geloso. E mamma non disse niente che stava facendo questa cosa. E allora usciva sempre di casa furtivamente, la venivano a prendere però molto presto, le 6, e una volta disse, successe che papà disse, ma a che, dove va a quest'ora questa donna? Dico, non lo so papà, non lo so proprio, mentì perché avevo il terrore. Certo. Ma insomma dopo un po' comprese
che aveva ripreso il cinema.
Sì.
Da qui comincia appunto la terza vita, diciamo in qualche modo, di sua madre, quindi riprende la carriera per il cinema, spesso appunto cinema d'autore, quindi con Fellini, con Pasolini, con Blasetti, quindi
con Dino Risi.
Dino Risi.
Blasetti è stato molto bravo perché lei avrebbe voluto lavorare negli anni 30, lo stimava moltissimo, era una persona umana, stimabilissima. E mamma cominciò veramente, credo un po' come la Valli, lei e la Valli sono state le due, perché Clara Calamai si è fatto Ossessione, un film eccezionale, ma dopo non è andata avanti molto.
Certo, invece la carriera appunto della Valli e di sua madre è rimasta appunto per tutta la durata della loro vita. Purtroppo il nostro tempo è finito, però volevo chiederle, sì, perché potremmo continuare a parlarne appunto a lungo, ma volevo chiederle il ricordo più persistente, caro, che ha di sua madre, qual è?
Allora, succede questo lo voglio dire, quando ero bambina Mia nonna mi portava di nascosto a vedere i suoi film e io ogni volta vedevo che questa donna o era chiusa in una torre o era inseguita da un uomo, era perduta, insomma, non mi fidavo di questi farabuttoni come Nazario Cinocelli. Allora mi slanciavo verso lo schermo dicendo: mamma, mammina, ma cosa ti fanno di male? L'ho sempre reputata una vittima e è stata forse la cosa che mi ha legato molto a lei. Non era una vittima, forse un po' di se stessa, ma anzi era una donna molto forte, molto forte. Ma il ricordo era quello, certo, che certo, ho sempre avuto.
Grazie allora a Marina Ceratto di essere stata in nostra compagnia. Ricordiamo che Caterina Boratto è ricordata a 100 anni dalla nascita da un volume che si intitola Caterina Boratto, la donna che visse 3 volte, che è in libreria per le edizioni Sabine, di cui è autrice proprio Marina Ceratto, e anche da una mostra aperta fino all'8 gennaio alla Galleria Angelica presso Piazza Sant'Agostino qui a Roma. Grazie di essere stata
grazie
con noi.
Grazie infinite, venite tutti
a vederla,
mamma,
certo.
Sì, è bellissima.
Ed ora canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Sulle note della colonna sonora di Nino Rota per Giulietta degli Spiriti di Federico Fellini, uno dei film interpretati da Caterina Boratto, chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento la prossima settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.